Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting.
Puntata 33 degli Irradiati, buonasera e benvenuti. Avete ascoltato questo pezzo musicale di un altissimo livello?
Dei Panic at the Disco High Hooks.
Grande pezzo scelto come sempre dagli Irradiati, in particolare scelto da Mr. Loopy. Oggi, Mr. Snoopy, perdona. Oggi insieme a me ci sono
Paul.
Mr. Sloopy
e Morris, che è uscito un momento ma adesso rientrerà perché stiamo andando. Puntata 33, abbiamo come sempre un sacco di articoli, un sacco di notizie, qui il mondo va avanti, non si ferma mai. Abbiamo quotidiani che saccheggiamo con notizie che vanno dal serio al faceto, come si diceva una volta, e tante cose insomma che succedono, musiche
da dire o da ridire.
Da dire, da ridire e da riflettere, perché ci abbiamo anche delle cose da riflettere. Ci abbiamo delle musiche, com'è il livello della playlist di oggi, Mr. Sloopy?
Mi sembra un po' abbastanza super fantascientifica.
Mi pare fantascientifica anche questa volta. Siamo andati, anche che stavolta siamo riusciti ad andare oltre. Over the top. Ball, che ne pensi?
Sempre.
Di questo inizio di primavera, come la vedi la situazione?
Una rondine non fa primavera,
è vero, questo è un detto. Guarda che ci sono due o tre detti saggi che bisogna, è vero che i detti sono, no, proverbi che vengono, modi di dire che nascono però dall'esperienza. Per esempio questa cosa qua, una rondine non fa primavera, ma quanto è vero, no? Quando vedi, no, c'è una buona notizia, una cosa, se pensi, no, una cosa è venuta bene una volta, non è detta che poi in realtà quella cosa, magari, che ne so, quello studente fa bene un'espressione di matematica e abbia capito come si fa, no? Oppure un tennista fa un bel colpo, abbia imparato a fare quel colpo. Una rondine non fa primavera, no? Che modo è?
Sì, una rondine non fa primavera, la mandiamo in vacanza.
Perché arriva una rondine, no, Paul? Arriva una rondine, dice già fatta primavera. Invece no, perché le cose bisogna fare. No, non è vero che ho imparato a fare questa cosa oggi, ecco che sono diventato già bravo, già esperto. No.
Ci vuole.
E un altro detto bellissimo che ho messo a fuoco ieri sera, dopo tanto tempo, l'ho sempre nominato, però proprio ieri sera. Ha da passare, adesso ci perdoneranno gli amici napoletani, ha da passare nottata, no? Deve passare la nottata, che detta così suona, fa un po' ridere, no? Ha da passare la nottata, ma quanto è vero?
No, ma questo si riferisce quando ci sono dei problemi che uno non li sa risolvere, alla fine, voglio dire, deve passare la nottata per digerire, insomma.
Certo, perché la notte, è un
momento, consiglio,
come esatto, dire. Il momento più faticoso è la notte, no? Quando tu ti trovi in un posto e sei messo male, fuori posto, fai passare la notte, domani ci pensi, ma perché non è che domani il problema non c'è, domani il problema rimane. Però tu intanto con una nottata in mezzo hai...
cerchi di elaborare un modo come risolvere il problema.
Esatto.
Anche se qualche volta te crea delle ansie,
sì, certo,
delle cose,
certo,
tutta
certo,
la notte,
però...
quando vai a dormire, però
esatto, ma perché in realtà deve passare la nottata, perché il cervello la notte è stanco, no?
Sì.
Fa fatica a pensare, quindi hai sempre pensieri negativi che ti arrivano addosso, quindi devi dormire, dormici sopra, e il giorno dopo non è che le cose migliorano, però hai più strumenti, più lucidità per no, analizzare quella. Siete d'accordo?
Sì, certo. Siamo oggi al 21 marzo, giorno entrata primavera, ed è l'equinozio di primavera.
Esatto, tali le ore di giorno, tali le ore di notte. Da domani ogni giorno è più lungo della notte. Bello, io non vedevo l'ora che arrivasse. Domenica cambia l'ora, tra l'altro. Domenica cambia l'ora. E adesso io non so se noi andremo in onda. Che sì, sì, noi andremo in onda dopo il cambio dell'ora legale. Però sappiate che domenica 26 marzo, che è 27, 26?
26.
Oh, finalmente un'ora in più, cioè, è una cosa bellissima. Bene, ci fermiamo e ci ascoltiamo questo pezzo per prima di rientrare poi con un focus sull'Umbria che Paolo ci aiuterà a leggere.
All the line dei Toto, dei Toto.
A dopo.
The best thing about being a woman is the prerogative. feel like a woman. Girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, 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 we're totally crazy. Forget I'm a lady.
Gli irradiati fanno un po', un minimo, un po' di attenzione sull'Umbria, perché è la regione che più ci piace. Paolo.
Soprattutto perché, essendo nati in Umbria, ci piace di più.
Esatto. Allora, intanto io do
parte. Siamo di parte.
Partiamo con questa bella notizia qui. Allora, c'è Campriani, Alessio Campriani, un signore perugino, che sta facendo una regata da solo nell'Atlantico, una traversata in solitaria nell'Oceano Atlantico, ha avuto una notte faticosa. Ci sono state onde forti, insomma è stata una nottata balorda, diciamo, dal suo punto di vista, poverino, da solo in mezzo all'Oceano Atlantico, però ha superato la nottataccia, appunto, come abbiamo detto, ha avuto, è andato oltre la paura. Ecco, e quindi noi facciamo un incoraggiamento, no? Che ne pensate, ragazzi, di questo nostro concittadino che è in giro per da solo in mezzo all'Atlantico?
Poteva fare in giro normale in Europa così con la macchina, con l'aereo.
O anche con l'autobus.
Vabbè, ma se lo vuol fare, comunque sia, c'ha gli introiti pubblicitari, c'ha tutte quelle cose.
Sì, guarda, allora lui come pubblicitario ha la nave si chiama Pinky 1 Cepu, probabilmente la ovviamente basta vedere anche le vele che abbiamo nella foto, le foto. Alessio Campriani ha già percorso 730 miglia nautiche partendo dal porto di Capoverde, dal porto di Mindelo a Capoverde. Gli mancano ancora 1500 km per raggiungere la Guadalupa. Ecco, e in queste notti, insomma, è stata una nottataccia, appunto, perché i venti forti, le onde forti, ci sono state un paio di strambate, ha rischiato di essere colpito in testa. Ecco, noi come vogliamo, di che cosa? Ovviamente la barca, come vedete, ultra tecnologica, pannelli solari, eccetera, eccetera. Come vogliamo uscire da questa notizia? Maurizio.
Si fanno tante di queste traversate, di queste
cose. Sì, non è il primo che fa una traversata. Noi auguriamo
tanti auguri, coraggio,
forza e coraggio.
C'è da meravigliarsi per il che ci siano queste cose. Anche ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando c'era D'Annunzio che il mall pubblicitario con l'aereo volava a Vienna e ha buttato i volantini, vuoi dire,
sì,
propagandistici. Sempre l'uomo ci ha avuto quest'idea. Vuole sfidare se stesso andando a farsi traversare queste cose qua.
Sì. Quindi noi diamogli un incoraggiamento, insomma, va bene. Noi, Alessio Cipriani, noi siamo con te. Noi siamo anche con i cittadini di Magione, il comune di Magione, in particolare i cittadini di Sant'Arcangelo sul Trasimeno, che nella notte hanno visto devastata, letteralmente devastata, la loro piccola e carina area verde che c'è a Sant'Arcangelo, ma non da dei vandali o dalle persone malamente, da dei cinghiali. Che sono, dicono i residenti, sono effettivamente tanti, troppi. Qui c'è una fotografia di un cinghiale che sgrufola in mezzo all'erba in mezzo ai giochi per i bambini, come vedete,
sì,
su un'area completamente calpestata e devastata appunto dagli ungulati. Ecco, come ne usciamo anche qui da questa vicenda?
Anche i cinghiali è un problema non solo locale, ma anche a livello nazionale. Non sono dalla macchia si spostano su paesi,
i ristoranti città. Quanto potrebbero risolverci i problemi
sono dappertutto. una dieta,
come vi sembra?
Una bella dieta a base di cinghiale. Sì, certo, perché i cinghiali si ripopolano tantissimo.
Sì, sì.
Va bene. Prima Paolo aveva notato questo articolo, ora vuole sentire il suo pensiero. Parte la sperimentazione del cestino intelligente. La prima installazione è ai Giardini Carducci, in centro storico a Perugia, però arrivano già proteste per la raccolta Tris. Che cosa fa in particolare questo cestino intelligente, Paolo?
Niente, c'è il compattatore automatico.
Wastemate 120.
Praticamente compatta i rifiuti automaticamente, li schiaccia e poi quando è pieno avverte automaticamente nel turbino di andarla a svuotare.
Ah, beh,
c'è il GPS, c'è tante cose.
E c'è una un pannello solare, prende energia solare per far funzionare questa pressa che schiaccia. Beh, è anche un modo per compattare. Alle volte i cestini,
sì, però,
i cestini dei parchi si vedono, cioè, sovraccarichi,
però,
con poche cose sono già pieni.
È una grande spesa.
Eh sì.
È una spesa inutile, era meglio se questi soldi li spendevano per altre cose. Anche perché verranno vandalizzati da imbecilli.
Ecco, speriamo di no. Quindi,
speriamo di no.
Ragazzi,
il mondo che è fatto così di imbecilli.
Noi diciamo, ragazzi, imbecilli, state lontani da questo bel cestino intelligente.
Non è nuovo questa cosa che viene definita le persone imbecilli. Vi ricordate, per esempio, quel gruppo punk chiamato i Sex Pistols in Inghilterra,
sì,
che hanno scritto delle canzoni che definivano addirittura le scuole come delle prigioni per i ragazzi. E allora
ci fermiamo, ora ci torniamo perché è un tema interessante. Adesso la canzone che ci siamo ascoltati prima era questa qua.
Sì, è una canzone country da una bellissima voce country di Shania Twain, Man I Feel Like Woman.
Esatto,
è bello anche il video, è interessante.
Questa ce la siamo già sentita. E adesso, Maurice, che canzone ci sentiamo? Adesso ci sentiamo
Smoke on
the Water dei
Smoke on the Water dei Deep Purple.
A dopo. Mr. Sloopy, stavamo parlando di questo bellissimo pezzo dei Deep Purple. Ci volevi analizzare il
dicevano
testo?
Dicevano che il testo alcune riprendeva un po' dalla musica napoletana, non era una cosa tanto originale, voglio dire, dicevano sulla Curcio, sul dizionario della musica Curcio, dicevano questa cosa. E dicevano che fa riferimento a un qualcosa che è successo a Frank Zappa, un episodio in cui si era bruciato un qualche cosa adesso dentro un studio.
Non è da escludere, certo.
Fumo
sull'acqua. Non è da escludere questo pezzo. Allora, momento di parlare un po' di sport. Ci sono le convocazioni della nazionale di calcio e Roberto Mancini l'ha detta papale, ha detto è un casino con i giocatori, non ci sono gli attaccanti, a centrocampo bene o male ci siamo, in difesa più o meno ci siamo, in porta siamo a posto, non ci sono assolutamente giocatori italiani per far giocare l'attacco, tanto che a parte i vecchi, no, Gabbiadini, Ciro Immobile che è infortunato ma c'ha più di 30 anni, anche lui comincia a essere, Mancini ha dovuto chiamare, a parte Gnonto, il giovanissimo italiano.
Non io lo lasciavo perché non era italiano.
È italiano, no, non bisogna essere razzisti. Il ragazzo
dipende.
Non scherziamo. No. Lui è italiano e merita di essere convocato perché è un bravo giocatore. Il fatto, e poi adesso ha chiamato anche un altro giocatore argentino, un oriundo.
Ecco, giocare nella nazionale argentina.
Il problema è questo, che non ci sono giocatori. Ora, al di là del valore di questi ragazzi, a parte che c'hanno 17 anni, l'argentino c'ha 17 anni, Gnonto ce n'ha 19, ma non ci sono altri giocatori. Come facciamo, ragazzi? Ma perché? Perché non ci sono giocatori? Le mamme non fanno più attaccanti?
Nei vivagli. Voglio dire, nei vivagli delle grandi squadre, sia delle Serie A, di Serie B, della Fiorentina, il Milan, l'Inter, ci sono giocatori in attacco da far giocare nella nazionale maggiore. Ma di che parliamo?
Non ci sono giocatori italiani. Non ci sono giocatori italiani. Infatti, Mancini, a proposito dei risultati delle coppe, ha detto: è una bella rinascita quella del calcio italiano per quanto riguarda i club. Ma come nazionale, ha detto: siamo in difficoltà. Perché non fanno giocare i ragazzi italiani, non gli lasciano spazio. Ecco, voi che ne pensate? Paolo.
Perché succede così, che prendono i giocatori già belli che pronti dall'estero, da altre squadre già belli che formati, perché gli costa meno prenderli in quel modo che rimettere in piedi le scuole calcio come funzionavano negli anni 80, negli anni 90. Non vengono più tirati su queste persone e li prendono già belli che pronti, li prendono, gli costa meno. Facendo questo non è possibile che negli anni 2020 non ci siano italiani che sappiano giocare al pallone.
Esatto.
Semplicemente
non gli lasciano spazio.
No, ma anche il Perugia, no, quando c'era Gaucci, quanti giocatori c'aveva alle primavere? Ci faceva baracche di soldi Gaucci, che tirava su una marea di giocatori e poi dopo li rivendeva a club di Serie A, di Serie B. E invece adesso, Santo Padre, dimmi un giocatore della primavera che è arrivato
E questo è il problema. Aspetta, ci fermiamo dopo ne parliamo ancora. Ci fermiamo, un po' di musica, ce la dice Mr. Sloopy e poi torniamo a parlare di questo argomento.
C'è anche questa melodica, si chiama Meghan Trainor e la canzone è Better When I'm Dancing.
Don't think about it, just move your body, listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Confident, babe, yeah. You make your hips sway. We know.
corse, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti, che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un rigo, una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo, in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai.
Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli.
Bellissimo questo pezzo che ci ha accompagnato di Riccardo Fogli. Stavamo parlando del fatto che Maurice, nella nazionale italiana non trovano spazio i giocatori, gli attaccanti italiani, perché in realtà non trovano spazio neanche nei club. In Serie A ci sono tantissimi giocatori stranieri di medio valore. In Serie B, per esempio, no, pensiamo a Di Carmine, pensiamo a dei giocatori che in Serie B potrebbero dire la loro in qualche club minore di Serie A, invece purtroppo o per fortuna giocano in Serie B. E Paolo, ecco, finiva il discorso sui giovani.
Ci sono una marea di queste scuole calcio che sono delle scuole calcio patacca, nel senso che fanno giocare i figli di commendatori, figli di dirigenti, figli di presidenti, di chi c'è soldi. Adesso fanno giocare non chi è capace, ma i figli dei raccomandati fanno giocare. E questo e poi dopo fanno il Milan Camp, lo Juve Camp, l'Inter Camp, quelle cazzatelle di lì che fanno tre giorni di insieme con questi ragazzini, gli fanno tirare quattro calci a un pallone, gli danno un borsone, una maglietta autografata da tutti i giocatori. E un fine settimana così lo fanno pagare 1.000-2.000 euro,
poi,
sempre questo, per ricconi, ma non serve a niente,
e questo,
dal punto di vista,
e questo
serve
è giusto.
Niente dal punto di vista di tirare avanti la gente.
Attenta, cioè, analisi, cioè, di Paolo. Sentiamo, aspetta, fammi sentire Mr. Sloopy su questo argomento.
Non quello che sta dicendo il nostro amico, ma ricordatevi che nel passato i settori giovanili italiani creavano giocatori forti proprio grazie agli insegnamenti di questi stranieri fenomenali, brasiliani o argentini,
certo,
che hanno insegnato agli italiani come si giocava a calcio, e poi sono diventati più forti gli italiani degli stessi brasiliani e argentini,
però,
i loro maestri,
però,
sono diventati,
esatto, però un po' come dicevamo, un conto è se prendi esempio dal migliore di tutti, no?
Certo.
Un giocatore bravo, forte, Maradona, che ne so, Crespo, chi vuoi tu, Batistuta, un brasiliano,
Rummenigge, Lothar Matthäus,
e un conto se invece solo per un tornaconto economico vai a prendere giocatori mediocri argentini o brasiliani o spagnoli o tedeschi, per, giusto per avere la pill di un giocatore straniero che in realtà non offre niente, insomma, certo. Quindi se devono venire che siano bravi, non che siano pippe.
Ah, certo, sì.
Bene, ci fermiamo.
C'è un piccolo problema, che e il problema è che i club del Sud America e altri, c'è uno, appena c'erano grandissimi giocatori subito li vendevano, esatto, e quindi sì. C'erano sempre problemi economici che non c'avevano i club europei, che avevano più soldi a disposizione.
C'è un mercato
anche
mercato spaziale di giocatori. Prego Maurice,
ascoltiamo. Sono la signora di Loredana Bertè.
La fretta del cuore è già una novità, dietro un giornale sta cambiando opinioni, e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno, ma in volo a planare dentro il peggiore motel, carrettera di questa vita balera, è un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro, ma come ricordarlo ora, non sono una signora. Che sono una foglia d'argento fatta da un albero abbattuto qua, e che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare, ma come ricordarlo ora, non sono una signora.
Di nuovo irradiati, adesso è il momento di fare il punto anche su una serie di notizie curiose e strane. Per esempio, parliamo di un grande artista italiano, un grande scrittore, Federico Moccia. Dice, il suo primo libro, vi ricordate, negli anni 90, fu primo in classifica per 36 mesi, prima di diventare un film, a cui da suo Ponte Milvio, la storia dei Lucchetti, eccetera, eccetera. Il libro era... 3 metri sopra il cielo, se non sbaglio. Comunque Moccia dice, l'evento è che lui si è laureato un corso di laurea, si è laureato in scienze della comunicazione, se non sbaglio, e ha fatto una tesi di laurea su se stesso, però ha detto, però resto umile, mi paragono a Jack London, però la mia laurea con una tesi su Jack London e me stesso, però resto umile.
Che ne pensiamo? Controsenso. È come dire, io mi paragono al Presidente della Repubblica, o mi paragono a un grande giocatore, Maradona, dice, e rimango umile. Non ha senso, insomma, dire.
Ha fatto la tesi di laurea su se stesso, paragonandosi a Jack London. Jack London. Detto, però resta una persona umile.
Sì. se no, pensi tu se non era umile quel che faceva, detto, quel però, che combinava.
Però penso resta una persona umile.
Se paragonava a un famoso scrittore.
Va bene, va
e
bene.
E oggigiorno la verità è la troppa libertà che permette alle persone di fare queste cose. E oltre a questo nessuno vuole più essere umile, perché essere umile vuol dire essere calpestati da tutto in un mondo dove ci sono sempre gente che va uno con di arrivismo continuo tra esseri umani e se non sei appunto nella gara, non sei pronto insomma come gli altri, te trovi in mezzo ai problemi, insomma, nella vita di tutti i giorni.
Se non sei allo stesso livello, degli altri a disagio.
Sì, sì, va bene, va bene. Ci fermiamo, adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale di altissimo livello, di che parliamo? Parliamo di dov'è? Mi sono perso. Ah, parliamo di questo qui, Katy Perry.
The one that got away.
Di
Katy Perry.
Di Katy Perry.
Katy Perry, no Katy Perry.
Katy Perry, ho sbagliato.
Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead, and on my 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof, talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you.
Notizia strana, curiosa che abbiamo trovato, però anche qui porta una riflessione. Questa giovane italiana di origine ucraina, Giulia Schiff, qualche anno fa era una militare, qui articolo che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, era una giovane militare dell'Accademia dell'Aeronautica Militare.
Ho capito chi è.
Della scuola, un'allieva dell'Aeronautica Militare, e denunciò i suoi commilitoni perché le fecero dei brutti scherzi. Al di là del fatto che quando, diciamo, si prende il diploma si viene buttati nella piscina, c'è un bagno che si fa, insomma una cosa un po' rituale, lei fu un po', insomma, maltrattata e venne, articolo di giornale, venne nell'aprile del 2018, venne
bullizzata,
diciamo frustata un po' dai suoi commilitoni, un po' per scherzo, un po' non tanto per scherzo.
Sì, atti di nonnismo, chiamiamoli un po' nonnismo, più, visto che parliamo di ambiti militari.
Esatto, ecco, volevo sapere, lei ha denunciato queste persone, 8 sergenti sono finiti alla sbarra. Il suo avvocato ha citato per danni il Ministero della Difesa, e adesso la ex ministra, l'Elisabetta Trenta, l'ex ministra della Difesa, dovrà andare in tribunale per, insomma, rispondere di questa.
Tocca una curiosità.
Che ne pensate voi?
Ma quanti soldi doveva avere questo per che tipo d'avvocato doveva avere per riuscire a fare tutte queste cose? Doveva essere proprio un soggetto stile Berlusconi come soldi, per avere un adeguato avvocato per poter risolvere i problemi come questo.
Questo non lo sappiamo. Lei ha 24 anni, è di Mira, vicino Venezia, e
credo che non un avvocato d'ufficio risolto questo tipo di problemi.
L'avvocato è Massimiliano Strampelli, guarda, nome e cognome, quindi questi sono affari suoi, insomma, magari ha impegnato la casa per pagare l'avvocato, ecco. Però io volevo sapere voi che ne pensate di questa situazione qua, insomma, del nonnismo, di queste azioni così brutte dei militari in confronti di un militare.
No, in realtà me ne succedeva anche a me il nonnismo, però non ho detto ai superiori niente. Prendevano la cosa, il letto, quelli che erano a Castelletto, e me lo sgrullavano quando stavo dentro però poi gli dicevo: guardate, devo andare a dormire. E poi facevano casino sul corridoio con la spuma, la schiuma, e facevano casini di ogni genere. Addirittura due che facevano atti di nonnismo una sera si erano scontrati tra di loro, si erano arrabbiati e l'hanno mandati in vacanza a Peschiera. In vacanza, era uno scherzo. L'hanno proprio arrestato in punizione, perché gliel'hanno dato le sante reti. Al comando territoriale di Perugia.
Non bisogna esagerare. Cari militari, non dovete esagerare. È vero che una volta c'era il comando militare, era lì in Piazza Morlacchi, c'era il corso Garibaldi. C'era giù al Santa Giuliana. Va bene. Salutiamo i militari che non fanno i bulli, però.
Chi è che non fa i bulli?
Salutiamo i militari.
Salutiamo anche il colonnello Ignozza, che è un colonnello che si applica nell'ambito sportivo. Lui ha inserito tutte le volte che c'è un'attività sportiva in Umbria, organizza sempre tutto nell'ambito militare, le cose, gli eventi sportivi, e quindi è molto bravo in fare queste cose.
E allora facciamogli
compiere. C'era la scuola, c'era l'ospedale militare, la scuola lingue esercito.
Adesso c'è la scuola di lingue dell'esercito, sì. Quindi salutiamo tutti i militari che non fanno,
il nonnismo. Che ho fatto il militare, sono andato anch'io a vedere la chiesa del
Santa Giuliana.
Il Santa Giuliana era molto bello dentro, però era ancora in via di ricostruzione il dentro. Visto, non era.
Anche io, quando ho fatto i 3 giorni militari, che sono passato dal Santa Giuliana, effettivamente sì, era tutto, stavano facendo dei lavori.
Era in via di.
Va bene, noi ci fermiamo e ci ascoltiamo Radio Gaga dei Queen. l'ultimo blocco degli Irradiati, prima di mandare un altro pezzo bello ed importante, che non vi diciamo qual è, ma poi lo scoprirete, andiamo a prendere alcuni articoli di giornale. Clima, attenzione, più 1,5 gradi nel 2030 sono previsti. Vicini al punto di non ritorno, continuano a dire gli scienziati. Elena Dusi ci riporta questo articolo, tra l'altro con una fotografia nella quale si vede il letto del Po dalle parti di Torino veramente basso, con isolotti che spuntano fioriti, con margherite fiorite in mezzo al fiume. Là dove c'era il fiume ci sono isolotti. Il tetto, dice, dell'1,5 gradi sarà superato prima del previsto. Allarme degli scienziati dell'ONU, si rischia un aumento di 4 gradi entro la fine del secolo, cioè prima del 2100. Le conseguenze saranno siccità, alluvioni, incendi. Però ora sappiamo come salvarci, eliminiamo l'anidride carbonica nell'atmosfera, quindi sappiamo che cosa dobbiamo fare, e basta farlo, no? Mister Sdupi, Paolo, che ne pensate? Ce la facciamo?
Qual è il problema? Il problema è sempre che quando ci sono le industrie che creano tutti questi inquinamenti, ci sono tanti grandissimi interessi economici, e il salvare l'essere umano viene in secondo tempo rispetto all'arricchirsi, in secondo piano rispetto all'arricchirsi. Però dopo non hanno capito che se muore l'essere umano non è più possibile neanche arricchirsi né fa niente, perché se muore tutto con l'inquinamento, queste grandi industrie, dove non c'è più niente, chi si arricchisce se sono tutti dentro le bare, dentro i cimiteri, a causa dell'inquinamento, muoiono.
Dobbiamo stare attenti, noi specialmente noi del Mediterraneo, che siamo in una zona più esposta, più sottile, certo. Ma dobbiamo insomma spingere forte perché questa cosa
dobbiamo fare in modo che non si muoia a causa dell'inquinamento.
Che la politica mondiale faccia attenzione. A proposito di politica mondiale, che è successo nei giorni scorsi? È successo che Putin e Xi Jinping si sono incontrati finalmente dopo un anno e qualcosa di guerra. Xi Jinping è andato in Russia, è andato a parlare con Putin, un po' sembrerebbe come, vedendo la foto, come uno zio che va e dice: allora figliolo, basta di fare confusione. Ecco, che ne pensiamo noi di questo incontro Xi Jinping-Putin in chiave per la pace?
Che tanto comanda l'America.
Tu dici? E quindi questa vicenda come la vedi?
Niente, gli hanno mandato tante di quelle armi adesso all'Ucraina che vogliono che adesso gliele tiri addosso alla Russia. Se adesso la Russia si vuole fermare, no, loro, l'America vuole che l'Ucraina riconquisti, vada più a est possibile, riprenda più roba a est e la vogliono distruggere la cosa.
C'è stata la fornitura da parte dell'ONU, insomma, dell'Europa, della NATO, di un milione di diciamo di fucili, chiamiamolo così, all'Ucraina, con lo stesso meccanismo dei vaccini Covid, diciamo, con lo stesso tipo di
concetto. Devo dire una cosa
molto
interessante.
E poi ci abbiamo due o tre cose da dire.
La cosa importante non era che la Russia, l'Unione Sovietica, cioè e gli Stati Uniti e anche altri creano sempre delle armi di distruzione di massa sempre più tecnologiche. Il problema era che non hanno mai creato degli scudi o delle cose che potessero mettere fuori uso queste nuove armi che tutte le volte venivano commercializzate.
Esatto.
Per le guerre mondiali. Perché se c'avevamo uno scudo
stellare,
antinucleare, un qualcosa abbastanza,
saremmo stati più tranquilli.
Certo, avrebbero fatto ugualmente la guerra, però non sarebbero morti meno persone di quelle che
Allora sono quattro i punti che si sono accordati, che Xi Jinping ha proposto a Putin. Quattro punti: uno, rispettare la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di tutti i paesi, ma anche la preoccupazione in materia di sicurezza, quindi fare attenzione. Primo un po' vago. Il secondo punto: cessate il fuoco, e qui cominciamo a entrare più nella ciccia. Dice cessare le ostilità, perché il conflitto e la guerra non giovano a nessuno. tutte le parti devono mantenere razionalità e moderazione. Ecco qui, è un bel richiamo, no Paolo?
Sì, sì, certo.
La razionalità e la moderazione, è un bel incontro.
Perché non c'è questa
e,
cosa?
E poi un'altra bella, no, beh, un'altra bella notizia.
Putin non ha fatto, quando ha iniziato la guerra, tutta questa, come dice, è andato sempre peggio,
sempre
insomma,
più avanti,
non si è mai fermato.
Un altro argomento bello di questi quattro punti, il terzo punto, riprendere i colloqui di pace. Servono dialoghi e negoziati, dice, anche per risolvere la crisi umanitaria, quindi va evitata la minaccia nucleare, come dici tu. Quindi riaprire i colloqui di pace, vedi, Xi Jinping è arrivato con le idee chiare di Putin, basta, parliamo di pace. Ultimo punto, fermare le sanzioni unilaterali, no? Una botta al cerchio e una alla botte, dice, però fermiamo anche le sanzioni unilaterali che vadano a colpire solo la Russia. Facilitare inoltre le esportazioni di cereali e promuovere la ricostruzione dopo la guerra. Insomma,
Io penso
si comincia ad andare oltre, no?
Io penso che l'America c'ha paura che sia
la Cina si occupi
di fare la pace. Se ci pensano loro a fare la guerra, che sono molto esperti.
Ma ecco, diciamo che a questo punto la Cina si è espressa chiaramente. La Cina ha detto, ok, queste sono le chiavi per fare la pace. Adesso no.
Quali sono le chiavi contro la guerra e contro l'inquinamento?
Esatto, il dialogo. Dovremmo,
non il dialogo. Abbiamo questo pianeta.
Rispettiamo.
Non c'è solo questo pianeta. L'universo è molto vasto. Dovremmo spendere sempre di più per scoprire e mandare su altri pianeti e riuscire a trovare anche delle nuove terre da colonizzare, dove non ci sarà meno guerra, così ci sarà meno guerra sul nostro pianeta, magari
gli irradiati concludono questa puntata dicendo, facciamo la pace sulla Terra,
sì.
Troviamo una soluzione di pace, parliamoci, Putin, Xi Jinping ha detto delle cose molto belle, quindi calma. Ma allo stesso tempo i radiati dicono, facciamo la pace sulla Terra e aumentiamo l'esplorazione stellare per andare a cercare nuovi pianeti da colonizzare.
È peggio se fai questa cosa lì, perché dopo c'è anche fuori nuove tecnologie per fare armi ancora peggiori per la Terra.
E allora noi ci fermiamo e diciamo,
guerra,
ragazzi,
le facessimo su altri pianeti, colonizzati, dove c'è la vita.
Andiamo facciamo una bella guerra russo-ucraina su Marte,
invece
così
di farlo sulla Terra.
Allora,
come verrebbe la...
Il consiglio degli irradiati è, andiamo su Saturno e facciamo una guerra su Saturno e lasciamo stare
la Terra, così almeno non ci avrebbe un problema.
Va bene,
né l'inquinamento né d'altre.
Con questo bellissimo consiglio degli irradiati, che canzone ci ascoltiamo oggi, Paolo?
Tracy
per concludere,
Spencer, Run to Me
di Tracy Spencer. Ringraziamo
Morris,
Mr. Sluby,
Simon, Francesco, i ragazzi dell'Officina, la cooperativa Nuova Dimensione e l'associazione Madre Coraggio per questa bellissima puntata. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima volta.
Grazie, bye bye.
Ciao.
Au revoir. No?
Au revoir.
Questo lo do a...
Questo lo diamo a Francesco. Questo lo diamo al gatto. Ciao a tutti.